evidentemente non è formata da Dio, la società è formata dagli uomini, siamo noi che formiamo la società, siamo noi i gestori, gli autori, i protagonisti della cultura, evidentemente. Anche se ci sono delle teorie, beh, lasciamo andare, non perdiamo tempo, ecco, ma evidentemente la società è fatta da uomini, ecco. Dice Hegel una cosa che è molto certa, questa è una delle verità che ha azzeccato, non tutte le ha azzeccate, ma qualcuna sì, dice evidentemente che sono gli uomini che fanno la storia, però la storia trascende l'uomo, evidentemente noi vediamo che la storia praticamente ci supera assolutamente, ma siamo noi che la facciamo, noi. Non solamente i credenti, ma anche i non credenti, i gialli, i rossi, i neri, i bianchi, tutti noi facciamo la storia. Ecco. Allora, qual è il protagonista, cioè il protagonista della storia? Vedete, noi abbiamo due modelli umani che sono, vorrei dire, quelli che hanno agito nella storia dell'Occidente. Sono due modelli umani che sono gli autori di questo Occidente di cui stiamo parlando. Ecco. C'è il modello, vorrei dire, prima di tutto dobbiamo sapere, ma è inutile questo, ormai siete tutti filosofi, poi, che la nostra società è una società che viene dal mondo greco. Ecco. Sappiamo che il cristianesimo è nato ebreo e è diventato greco, è diventato occidentale. Ecco. E questo è fondamentale, capite? Perché mentre il mondo ebreo, e quindi il Vangelo compreso, perché Gesù non è mai uscito, mai, dalla frontiera dell'ebraismo, mai. Gesù è stato coerentemente, fino alla fine, è stato ebreo, capite? E quindi mentre la cultura ebrea come centro la giustizia, invece la cultura greca ha come centro la verità, l'essere, la ricerca della verità, capite? E quindi noi abbiamo come due modelli della persona umana, due modelli di questi attori della storia, attori della società, ecco, c'è il modello, vorrei dire, razionalista, il modello della ragione, ecco, in fondo quella che si riassume nella famosa frase che è stata ripetuta moltissimo, forse anche un po' troppo in questi anni, la frase di Descartes che dice io penso dunque sono, l'uomo è ragione, l'uomo è intelligenza, eccetera, ecco. E l'altra è quella che ci viene da tutto il pensiero liberale, particolarmente, che è stato interessato particolarmente all'economia, che dice l'uomo è interessato, l'uomo cerca il suo interesse, l'uomo è tipicamente individualista, l'uomo agisce unicamente se sa che ci guadagna, se sa che ha qualche risultato, non agisce così per i begli occhi degli altri, ecco, l'uomo è interessato, la famosa espressione l'uomo è lupo all'uomo, quindi l'uomo è necessariamente competitivo, cerca di tirare indietro l'altro, di sorpassarlo, e non può agire assolutamente se non in vista di un guadagno, e quindi sono due, vorrei dire, antropologie che in fondo sono quelle che hanno diretto e hanno creato questo Occidente, capite? Perché la prima idea, quella della razionalità, l'uomo è ragione, ecco. Sapete che in fondo ci viene dal mondo greco, è entrata anche profondamente nel mondo religioso, nel mondo cristiano, è entrata attraverso Sant'Agostino. Evidentemente quando dico questo non pensate che io voglia parlare male di Sant'Agostino, eccetera. Voi siete abbastanza intelligenti, leggete abbastanza per dire che la storia è storia, insomma la storia non è né buona né cattiva, la storia è quella che è, capite? Ecco. E quindi evidentemente anche attraverso Agostino è entrata questo platonismo, ecco, per cui nella filosofia e nella religione c'è stato un certo parallelismo, cioè quanto più l'uomo si stacca dal sensibile, dal corpo, dall'amore, dal sentimento, dall'istinto, dalla sensibilità, è una parola, quanto più riesce a staccare la sua ragione, in poche parole, dal corpo, tanto più arriva alla verità, e tanto più, cioè per arrivare alla verità bisogna prescindere dal corpo, bisogna essere pura ragione, la ragione si deve staccare, la ragione deve volare, la ragione deve indagare fuori dalla realtà sensibile, andare fuori, perché sennò entra nell'empirismo, si corrompe, si deforma, eccetera. E analogamente lo stesso nel mondo religioso, la mistica è sempre stata rappresentata come una fuga dal mondo, liberarsi da questo peso del corpo. Sappiamo tutta una letteratura religiosa in parte un po' modificata nei nostri giorni, come ha guardato con pessimismo il mondo, la realtà, eccetera. Anche poi, se da parte della Chiesa ci sono delle contraddizioni, evidentemente ci sono dei giudizi sulla realtà politica, la realtà economica, ci sono dei pronunziamenti dottrinali, ma realmente non si è creato un altro tipo alternativo dell'uomo, capite? Ecco. Perché sia nel mondo protestante, dominato dal calvinismo, che praticamente ha affermato che il segno di essere cristiani, il segno di essere graditi a Dio, è quello di prosperare economicamente, quello di crescere economicamente, senza guardare tanto a mezzi, capite? E nel mondo cattolico non, lo stesso, ma in altra maniera, non si è arrivata a dire questo, ma si è arrivata a dire che quello che conta, quello che è la realtà, è il mondo che non si vede, è il mondo che non si tocca, è il mondo non sensibile, capite? Che non è assolutamente nella cultura ebraica, è la nostra cultura greca, ecco. E allora che cosa è successo? È successo che proprio per questa capacità della ragione di volare, di prescindere dalla realtà, eccetera, abbiamo creato le grandi astrazioni, vorrei dire questa specie di satelliti che abbiamo mandato nel cielo, che hanno dominato la realtà, hanno dominato il secolo, per non parlare del passato, lasciamo andare il secolo che è finito ora, ecco. Per cui queste grandi astrazioni, che sono lo Stato, che sono il partito, che sono la razza, che sono eccetera, è tutto quello che noi viviamo lo abbiamo a un certo punto tirato fuori dalla realtà e lo abbiamo mandato in alto, abbiamo fatto dei grandi concetti, fra cui il mercato, questo è l'ultimo idolo, capite, che abbiamo mandato lassù, ecco. Io ho avuto l'occasione di passare un pomeriggio prendendo il tè con gli economisti dell'FMI, non perché io sia uno di loro, ma perché un amico comune li ha invitati un giorno a Washington, e proprio perché io potessi parlare liberamente, ecco, e ho detto loro: ma lo sapete, siete coscienti che voi affamate, che voi fate morire di fame, siete coscienti che voi siete rifornite di armi tutte le guerre che si scatenano nel mondo, siete coscienti che voi siete responsabili? La risposta qual è stata? Ma sì, è molto doloroso, è dolorosissimo questo, ma che ci possiamo fare? Bisogna obbedire al mercato, anche noi siamo le vittime, perché dobbiamo questa obbedienza. E quindi non dormiamo la notte per cercare di obbedire al mercato, di mantenere. Ma chi è il mercato? Che è? Chi è? È questo idolo, capite? Questa astrazione, ecco. E quindi astrazione che creiamo noi, è uno di questi satelliti che abbiamo mandato lassù, proprio per la nostra forma mentis, la nostra maniera di pensare, capito? Noi abbiamo sempre, diciamo, questa tendenza all'astrazione, all'idealismo. La verità non è qua, la verità è quella che non si tocca, è quella che è pura, è quella che è fuori, che si astrae dalla realtà, capite? E quindi il mercato, nonostante che sia un ente terribilmente materialista, perché si tratta di usare i soldi, si tratta di mandare merci, di produrre merci, quindi se c'è qualche cosa di terribilmente materialista è proprio il mercato, capite? Ma invece è trattato come un'idea, è trattato come un valore astratto, è trattato come un assoluto, è trattato come un Dio, capite? Non so se voi avete coscienza che noi viviamo nell'idolatria, proprio in quella idolatria che Gesù ha rappresentato con una chiarezza assoluta. O Dio o Mammona, o Dio o Mammona. E quindi è successo che questa unità mondiale che Gesù ha predicato fino all'ultimo momento, è stato l'ultimo sospiro, l'ultima preghiera, che siano uno, Padre, che tutti siano uno, che si faccia unità nel genere umano, in nome dell'amore, in nome della giustizia, si è realizzata in nome della moneta, di quella che Gesù chiama mammona iniquitatis, la mammona dell'iniquità, capite? Quindi è una specie di scimmia, è una specie di riproduzione diabolica di questa unità che Gesù è venuto a predicare nel mondo, per la quale è morto, capite? Una specie di riproduzione diabolica, questa unità basata sull'amore, qua c'è l'unità basata sulla moneta, sulla ricchezza, capito? Sui beni, ma piuttosto che questo direi sull'accumulazione dei beni, capite? Perché i beni hanno un valore in sé, si chiamano beni, ma invece sono trattati, cioè non hanno più, hanno perso il loro senso, che è quello di soddisfare i bisogni dell'uomo, di tutti i bisogni fondamentali dell'uomo, è diventato soggetto di accumulazione, capite? Ecco, allora noi viviamo nell'idolatria, assolutamente, nell'idolatria, perché usiamo questo, forse l'obbedienza che non diamo a Dio dobbiamo darla al mercato, capite? Ecco, non tutti noi, ma di fatto anche noi, perché anche noi siamo dentro questa specie, questa costruzione, questa ideologia, questo mondo, capite? Ecco. Allora, che cosa succede? Succede che un fatto abbastanza importante, cioè la fine di questa filosofia, la fine. Levinas, un filosofo moderno che ormai tutti conoscete, perché si sta aprendo strada sempre più, dice che il senso della società attuale, il senso della modernità è la fine della filosofia, Su quale base, Levinas dice questo? La base proprio si fonda su il maggiore filosofo del nostro tempo, il più grande, che è Heidegger, che sapete che conclude tutta la sua attività, tutto il suo lavoro filosofico, lo conclude con una frase molto, molto disperata, vorrei dire, solo Dio ci può salvare, che non è una frase religiosa, anzi è un segno di disperazione, è impossibile, il mondo non si salverà più. Cioè quest'uomo che è vissuto sempre con molta speranza, sapete che ha seguito Hitler, questa è un po' la sua macchia peggiore, insomma, è stato un discepolo, un aderente al partito di Hitler, infatti i colleghi lo hanno accusato sempre di questa ingenuità, non so se è un'ingenuità del tutto, ma insomma, per cui praticamente poi guardando il mondo e vedendo Auschwitz nel mondo civile è possibile, ma dopo 20 secoli di civiltà, ma noi che siamo il centro del mondo, l'Europa è il centro del mondo, capite, che fa i forni crematori, che manda le forni crematori, 3 o 4, dicono 6, forse sarà un po' esagerato, milioni di persone, capite, unicamente perché appartengono a una certa razza. Come si fa? come si fa a filosofare, come si fa a pensare, come si fa a credere ancora in questo mondo, capite? Ecco. Quindi solo Dio ci può salvare, ecco. Ma Levinas non si sgomenta, comincia a pensare da un'altra parte, cioè, ma non è solo lui, insomma, nasce una nuova filosofia. Una nuova filosofia che è attenta alla realtà, infatti che direi che è fenomenologica. E guardate bene che non è sola, attenti bene. Vorrei che i giovani specialmente che studiano vedano queste, che sono provvidenziali, che sono molto belle queste coincidenze. Ecco, cioè non è solamente la filosofia che scende sulla terra, vorrei dire, che comincia a mettere i piedi in terra, e che comincia a interrogarsi e dire ma in fondo la filosofia è saggezza o non è saggezza, che assume la responsabilità, perché non sarebbe stato possibile Hitler, non sarebbe stato possibile Stalin, non sarebbe stato possibile il mercato senza, vorrei dire, queste nostre strutture, questa nostra capacità di creare queste astrazioni, capite? E quindi i filosofi cominciano a pensare mettendo un po' i piedi in terra. E dicevo che la cosa che è veramente pittoresca è un po' di più, forse l'aggettivo non è molto adatto qua, che è molto bella, diciamo, molto interessante, è di vedere che tutta la cultura umana, la scienza, eccetera, marcia, vorrei dire, parallelamente, armonicamente, ecco. Cioè, non è soltanto la filosofia che comincia a scoprire un nuovo cammino, ma è anche la fisica. Einstein dice chiaramente che non è vero che il fisico sia una persona che agisce con la ragione, non è assolutamente vero, dice. Io c'è una lettera molto bella perché dice io non mi sento diverso dai poeti, dai pittori, dagli artisti, perché anch'io vado avanti con la fantasia, perché anch'io entro in questa danza della natura, in questa danza, ci sto dentro, mi lascio coinvolgere dalla natura, sto dentro come un poeta, osservando, e quando con la fantasia capto certe novità, allora dopo mi ritiro, mi metto al tavolo e scrivo delle formule, ma prima intuisco con i sensi, con la fantasia, non con la ragione, insomma, la ragione viene dopo, ecco. È molto bello perché questa frase che Einstein dice, indipendentemente da Levinas, che non conosce, e Levinas dice lo stesso, la ragione viene dopo, cioè, insomma, si comincia a conoscere che l'uomo, mi pare che lo diceva il nostro amico, insomma, che l'uomo non è solamente ragione, è corpo, è sentimento, è amore, è sensibilità, è fantasia, è tutta un'enorme ricchezza che ci porta dietro e che portiamo dietro e che ci aiuta a vivere, capite? Cioè che la nostra vera identità. La nostra vera identità è complessa, non è solamente ragione, capite? E quindi c'è da parte della fisica, ormai siamo entrati in questo cammino. Le signore che sono presenti potrebbero leggere un libro di una donna bellissimo che dice La passione di conoscere, è molto bello perché è proprio questo, insomma, è la relazione, mi pare, del congresso di fisica tenuto a Spoleto, dei grandi fisici russo, eccetera, e lì si vede benissimo come il fisico non è più nella posizione di Newton, di Galileo, i quali partono dalle leggi eterne, dalle leggi fisse, le leggi che discendono da Dio, che cercano di verificare poi negli avvenimenti della natura. Ecco, ma Anzi, Dio è artista, Dio è creatore, c'è una creazione permanente, c'è una novità, c'è una danza. E solamente entrando in questa danza si arriva a capire la natura. Entrandoci con amore, capite, si comincia a capire la natura. E dall'altra parte, la scienza, le altre scienze umane, per esempio la psicanalisi, tutte le scienze direi che analizzano la realtà umana, che arrivano un po' anche quelle a scoprire la grande scoperta del corpo, la grande scoperta di tutte le ricchezze, delle risorse che ha il corpo, che è stato guardato sempre come l'impaccio, come il peso, la stessa parola greca dice tutto della loro cultura. Il corpo si chiama sarx, la carne, e che vuol dire peso che porto addosso, capite? Perché i greci sentivano il corpo così, l'hanno trasmesso al cristianesimo, l'hanno trasmesso a noi, alla nostra cultura, capite? Perché evidentemente ci sono nella rivelazione, nella parola di Dio, ci sono delle espressioni che possono aiutare questa definizione dualista: il corpo è unicamente peso, capite? Ecco, non so, Paolo dice che il corpo lotta contro lo spirito, ma lo dice con mentalità ebrea. Bisogna tornare a ripensarlo e a commentarlo. Paolo, anche se vive in mezzo ai greci, è una persona intelligente, colta, eccetera, però resta ebreo sostanzialmente. Ecco. Quindi quando dice che la carne combatte contro lo spirito, non vuol dire questo dualismo, il corpo che mi pesa, ecco, vuol dire che noi nelle nostre azioni, nelle nostre scelte, non pensiamo a favorire la parte spirituale, la parte più nobile, la ricerca della verità, eccetera, eccetera, ma piuttosto a favorire il nostro corpo, il nostro benessere immediato, diciamo, la soddisfazione dei sensi, in poca parola, ecco. Ora, effettivamente nasce allora questa filosofia, che, ripeto, nasce, direi, più che la filosofia è un po', vorrei dire, la punta, ma è tutta una cultura nuova che nasce, ecco. La cultura nella quale siamo vissuti muore necessariamente, anche se noi non vogliamo, non dipende da noi, capito? Ormai questa è condannata, ecco, e nasce una nuova cultura. Una cultura, vorrei dire, che crea un altro modello di uomo, ecco. Sapete che gli economisti di Parigi, della facoltà della Sorbona, hanno costituito un'associazione di cui parlo nel libro, nella rivista Rocca, un'associazione che si chiama Maus, e lì c'è, conoscete Sergio Latouche, perché viene spesso in Italia, e altri, sono economisti di grande calibro, di grande peso, e si sono uniti per vedere di costruire una nuova antropologia, una nuova base dell'uomo. Ecco, cioè, la società, l'Occidente, questo Occidente sta per morire, è condannato. Perché? Perché è partito dall'uomo ragione, solo ragione, o dall'uomo solo interesse, Perché non partiamo da un altro uomo, l'uomo dono, l'uomo che si offre? Sono andati a cercare le culture primitive e hanno trovato che le culture primitive non sono, che l'uomo primitivo non è spinto dall'interesse, ma è spinto piuttosto dalla solidarietà, dallo stare insieme, eccetera. Gli indios vivono insieme, condividono, eccetera. Ecco. E quindi vediamo se possiamo partire dall'uomo del dono. Però, signori miei, evidentemente queste cose non si fanno così al tavolino, non si può decidere da un momento all'altro che quest'uomo della società globalizzata, che è ferocemente, che è una tigre, che cerca di divorare l'altro, che da un momento all'altro si trasformi nell'uomo del dono. Come si fa? Come si fa? Com'è possibile questo? E allora Levinas dice che è possibile solamente per lui introduce in scena il volto segnato dalla morte, il volto del fratello segnato dalla morte, che a un certo punto mi interroga, mi interpella, ma più che mi interpella vorrei dire mi scuote, mi trasforma, mi cambia d'identità completamente. Ecco. È un po' quella parabola del samaritano, Levinas non ci pensa e neanche gli verrebbe in mente la parabola del samaritano, no? Il samaritano che va per la sua strada, va per fare il commercio, va a vendere merce, e che a un certo punto incontra quest'uomo attraversato per la strada che sta per morire e sente che da quest'uomo parte una voce: tu mi devi dare la vita, amico mio, se tu mi lasci così io muoio, non puoi lasciarmi all'altro, sei tu il responsabile, sei tu assolutamente il responsabile. E allora quest'uomo cambia completamente identità, non pensa più al mercato, non pensa più a vendere, non pensa più a guadagnare, da tutto versa l'olio, il vino che dovrebbe vendere, va all'hotel e dice paga e pagherò ancora di più quando torno. Quindi ha perso la testa, è diventato un altro. Direbbe Levinas, è diventato ostaggio dell'altro, capite? Ecco. Quindi solamente attraverso un'emozione profonda, attraverso un cambiamento di identità, un cambiamento totale di identità, l'uomo può diventare non più l'uomo del dono, ma l'uomo della responsabilità. Ecco, quello che deve nascere l'uomo della responsabilità. Dove entra? La responsabilità è una specie di sintesi fra l'amore e la giustizia. Fra l'amore e la giustizia, capite? Perché responsabilità è qualche cosa di più serio, vorrei dire di più vertebrato che l'amore, perché l'amore ce l'abbiamo continuamente, quando passiamo per la strada e vediamo un marocchino, vediamo un bambino della strada, ci commuoviamo, quindi l'amore ce l'abbiamo in quantità, ecco. Ma quest'amore non difficilmente diventa responsabilità, capite? Responsabilità. Perché? Perché non è innervato nella giustizia. Quindi bisogna che l'amore sia innervato nella giustizia. Vedete, apparentemente è utopico, si parla dell'utopia, utopia dell'amore, utopia della responsabilità. Ma di fatto abbiamo già degli esempi, diciamo, di certe costruzioni filosofiche e teologiche che partono dalla impressione del volto, del volto del fratello che rivela non solamente la sua sofferenza, la sua oppressione, ma che rivela la mia colpabilità, capito? Perché questo è il punto, cioè non è il fatto che questo soffre la fame, il fatto che sono io che lo affamo, io, capite? Ecco, bisogna accompagnare la responsabilità, nasce, non è solamente mi faccio responsabile di lui, ma lui mi accusa, mi dice che io sono il colpevole, capite? Ecco. Di fatto guardate che questa filosofia già sta entrando, sapete che in America Latina c'è la proposta della teologia della liberazione che è questa praticamente, è la scoperta di Dio che prende l'iniziativa di denunciarci attraverso il povero, attraverso la persona che noi abbiamo portata a questa condizione e che ci obbliga a fare la giustizia. Ecco, il Dio della giustizia, capite? Ecco. E c'è un filosofo che si chiama Enrique Dussel, argentino, che sta nella facoltà del Messico, il quale si dichiara allievo di Levinas, E per lui il volto del povero è il suo popolo, il popolo latinoamericano che è oppresso, capite che è oppresso, il popolo latinoamericano dove esistono delle persone che muoiono di fame e non ci sarebbe ragione, non c'è nessuna ragione perché appartengono a paesi ricchissimi, capite, e muoiono di fame, ecco perché, perché ci sono... C'è chi li spoglia continuamente con una certa arte, con una certa struttura, capite? Chi li spoglia e quindi muoiono di fame, ecco. Quindi questa, vorrei dire, questa novità nasce, ecco, nasce nella nostra cultura, nella nostra storia, ecco. E non solamente l'uomo responsabile, ma l'uomo è la sua identità, questa responsabilità, è la sua identità, capite? Quindi quando vogliamo rispondere a tutte le crisi di depressione, di stanchezza, di non trovare il senso della vita, che specialmente nei giovani, oggi si vede un solo antidoto, uno solo, farsi responsabile degli altri, farsi responsabile di chi soffre, assumere questa responsabilità. Non c'è altra salvezza per noi, non c'è altra salvezza, ecco. Quindi non è solamente un appello alla bontà del cuore, è strutturale, vorrei dire, è un cambio totale della nostra concezione, antropologica, della nostra concezione della persona. Non è vero che la persona sia individuo, non è vero, la persona è alterità, solamente attraverso l'altro, e attraverso l'altro asimmetrico, l'altro che mi scuote, l'altro che mi fa sentire profondamente che cosa devo fare, chi sono io, che cosa non faccio, la mia colpevolezza, capisci? Solamente così raggiungo la mia identità, ecco. Queste idee entreranno poco a poco, circoleranno, ecco. Certo, guardate, una cosa che oggi è sommamente importante, e vorrei qua fare un appello alle persone religiose, che penso che sono la maggior parte di questo pubblico, perlomeno, e se non sono praticanti magari, ma perlomeno hanno ricevuto una formazione religiosa. Sapete che nel Concilio Vaticano II sono apparse delle profezie che io attribuisco allo Spirito Santo. Io sono credente e credo che lo Spirito Santo parli, che abbia parlato, ecco. E ce n'è stata una particolarmente fortissima che è venuta fuori, che ha inquietato terribilmente, che era la Chiesa dei poveri, la scelta dei poveri, ecco. E questa profezia ce la siamo appalleggiata l'uno o l'altro per anni, l'abbiamo inclusive, come dire, prostituita quasi, perché a un certo punto, passeggiandola da un capitolo all'altro, da un'assemblea all'altra, è diventata volgare quasi, ecco, eppure è ancora lì, è la Chiesa dei poveri, capite, la Chiesa dei poveri. Ricordatevi questo, che non si potrà più fra poco parlare di Dio come si è parlato sempre partendo dalla ragione aristotelica, perché questo Dio non è il Dio della Bibbia, non è assolutamente il Dio della Bibbia. Il Dio che ha rivelato Gesù e il Dio di Gesù non è il Dio della Bibbia, capite? È il Dio aristotelico, è il principio primo, quello che sta lassù, in alto, al quale io costruisco templi sempre più costosi, perché è grande, è sublime, è una maestà. Non è possibile domani parlare di Dio in questa maniera, Se parlare di Dio che si avvicina all'uomo, questo Dio che Gesù continuamente manifesta, ma non manifesta teoricamente. Gesù non ha mai parlato di Dio alla maniera teologica nostra. Gesù ha parlato di Dio continuamente nel gesto che dà la vita, nel gesto che risana il lebbroso, nel gesto che dà la vista al cieco, nel gesto che dice al paralitico: alzati, che qua c'è la forza di Dio, c'è la vita di Dio, capite? Ha parlato questo Dio che si rivela in questi atti di giustizia, di amore, di prossimità, ecco. e polemizza terribilmente. Leggete il Vangelo di Giovanni, ve ne accorgerete, è che il cristianesimo è lontanissimo, anni luce dal Vangelo, anni luce. Io dico sempre una frase: bisogna salvare Gesù dal cristianesimo, salvare Gesù dal cristianesimo, perché il cristianesimo lo fa responsabile di tutte le turpitudini che sta commettendo la società capitalista, che si dice cristiana. Capite? Bisogna dire che Gesù non è responsabile, Gesù non è con voi, assolutamente, assolutamente. Bisogna salvare Gesù da questa responsabilità, da questa complicità, da questa complicità, in cui entrano anche uomini di chiesa, bisogna riconoscerlo per ingenuità, se non lo so. Bisogna salvare Gesù da questa complicità, capite? Da questa complicità col denaro, con la ricchezza, con la crudeltà, con la mancanza di amore, con la mancanza di responsabilità verso i fratelli. Salvare Gesù da questa responsabilità. Guardate una cosa curiosa, ma bella, magnifica. Voi avrete letto certamente il diario di questa ebrea che è finita poi nel forno crematorio, che si chiama Laetti Illesum, un diario stupendo, veramente meraviglioso. Questa ragazza che è vissuta, cresciuta senza religione assolutamente, e che a un certo punto si sente quella che deve difendere Dio, difendere Dio, difendere Dio dall'odio, difendere Dio da questa persecuzione. Dice delle espressioni che sono di una tenerezza: Dio, tu sei sicuro nelle mie mani, tu sei sicuro, perché io non odierò mai, 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 mai. Fino al momento che entra nel forno crematorio, lei dice che non può odiare, che non deve odiare, perché il mondo si salva con l'amore, unicamente con l'amore, capite? Che non può odiare, che bisogna cantare la vita, perché la vita è bella, siamo noi che la facciamo turpe, noi che la facciamo triste, noi che ne facciamo uno strumento di tortura, mentre la vita è gioia, è felicità, è bellezza, capite? Ecco. E lei vuole cantare la vita fino all'ultimo, in mezzo a queste sofferenze inaudite, quando i suoi genitori entrano nel forno crematorio: ma io devo cantare la vita, capite? Queste sono testimonianze straordinarie, bellissime, bellissime, capite? Ecco, sono testimonianze che in questa nostra cultura così, così triste, così mercantilista, così volgare, volgare in questa sazietà di prodotti, in questo consumismo terribile, volgare. Queste testimonianze sono di una bellezza, sono lo Spirito Santo che filtra la sua luce in questo inverno che noi stiamo vivendo, capite? È molto bello questo, ecco. Quindi oggi non si potrà più parlare di Dio nel senso, andiamo a vedere, scrivere 800 pagine sulla Santissima Trinità. Oggi Dio si riscopre, questo Dio della giustizia, questo Dio dell'Antico Testamento, che è lo stesso Dio di Gesù, lo stesso Dio di Gesù. Gesù non dice mai chi è Dio, non è stato Lui che ci ha insegnato la Santissima Trinità, non è stato Lui, Lui si dice figlio di Dio, parla dello Spirito Santo che sta sopra di me, ma le costruzioni teologiche, le grandi costruzioni teologiche non sono sue, perché Dio è qua, nella mia parola che vibra, nella mia parola di vita c'è, cioè lo Spirito di Dio è presente qua, E quando gli ebrei dicono: ma si è fatto presente in Abramo, in Isacco, Abramo ci ha fatto liberi, Mosè ci ha liberato, ci ha portato dalla schiavitù, eccetera. Ma no, signori, Dio è qua, oggi, con me, in questo momento che vi trasmette la vita, che non permette che ci siano dei fratelli che sono oppressi, che non vuole, che devono liberarsi, capite? È qua con me, il Dio liberatore, ecco. Questa è la grande rivelazione di Gesù, capite? Ecco. Quindi vorrei dire che andiamo necessariamente verso una cultura. Quanto tempo ci vorrà? Non lo so, ma andiamo verso una cultura più umana, più vicina a noi, più giusta, e dovremo fare i conti sull'economia, cosa importante. Non è permesso usare l'economia in maniera che diventi strumento di morte, deve essere strumento di vita. Dio ha dato la vita a tutti e tutti hanno il diritto di vivere e tutti devono vivere pienamente, Sarà impossibile domani fare un progetto che sia staccato dall'uomo, dai suoi bisogni concreti, dalle sue necessità concrete. E questo è l'amore. E vorrei dire che chi ha fede, chi crede in Dio, chi attinge continuamente attraverso la preghiera, attraverso l'unione, attinge da Dio alla responsabilità di trasmettere queste dinamiche di amore, vorrei dire quasi a fondo perduto, senza preoccuparsi. Questo mondo ha bisogno di grandi dinamiche di amore, ecco. E quanto più sono forti, sono frequenti queste dinamiche di amore che noi infondiamo nel mondo, e tanto più presto apparirà questa nuova cultura, questo nuovo mondo, più umano, più giusto, più fraterno, più concreto. Finalmente l'uomo responsabile dell'altro uomo, l'uomo responsabile di chi soffre, l'uomo che trova la sua gioia, la sua felicità, la sua gioia, perché Dio, facendoci responsabili, non vuole che siamo tristi, non vuole che siamo affaticati, non vuole che questo costituisca qualche cosa che rende la nostra vita più triste, ma proprio perché la responsabilità ci dà questa gioia, questa felicità, questa libertà, capite? La libertà e la gioia stanno nell'amore, stanno nell'altruismo. Vorrei dire a tutti i giovani: quanto più uno è egoista, tanto più è triste, tanto più è condannato, tanto più non trova il gusto, il senso alla vita. Quanto più siamo altruisti, quanto più siamo responsabili, quanto più ci perdiamo per gli altri, quanto più rinunziamo al nostro io per darlo agli altri, per collocarlo nelle mani di Dio perché sia strumento di giustizia, strumento di amore, troviamo il senso della vita. Vorrei dire a voi che pregate: riducete le vostre preghiere e riducetela a una parola, quella parola che ha detto Maria e quella parola che ha detto Gesù: eccomi qua, mi metto a tua disposizione per costruire un mondo nuovo, una società nuova. Bisogna uscire dal nostro individualismo, bisogna uscire, perché è quello che ci fa tristi. È quello che fa la vita triste, e bisogna diventare responsabili. Questa deve essere la nuova fisionomia dell'uomo di domani.
Arturo Paoli l'ha sentita molto presto questa responsabilità verso l'altro. Infatti, in tempo di guerra, nel periodo della Shoah, Arturo ha salvato la vita a parecchi ebrei e il governo di Israele gli ha concesso il più alto riconoscimento, conferendogli la medaglia dei giusti fra le nazioni per avere salvato la vita mettendo a rischio la propria. Il suo nome sarà scritto per sempre nel giardino dei giusti dello Yad Vashem a Gerusalemme. Grazie Arturo. Ora io inviterei al dibattito con domande molto brevi. Abbiamo a disposizione ancora un po' di tempo, Arturo? Una mezz'oretta. Abbiamo a disposizione mezz'ora per sentire le vostre opinioni. E prima che voi andiate, vi avverto che abbiamo distribuito dei fogli con degli email, con degli indirizzi, con dei fax, con numeri di fax, perché vogliamo sapere qual è la vostra opinione in proposito, cioè se dobbiamo continuare o no questa cosa, come dobbiamo continuarla. Ogni vostro consiglio sarà tenuto in considerazione e sarà ritenuto prezioso per noi. Grazie.
Domani sera a quest'ora devo parlare a una cittadina molto vicina a qui, che si chiama Modica.
Sicilia.
Cioè vicino a Siracusa. Voi mi traducete perché io non sento. No, ma anche con questo che me lo dice.
Chiedo scusa della domanda che farò, però in tutto quello che abbiamo detto è commovente. Io conosco troppo bene Arturo Paoli, vengo dal Brasile, e quello che oggi mi fa apparire un po' triste, sentire triste. Ecco, stiamo celebrando l'anno santo, diamo tante indulgenze. Io dal Brasile ho mandato alcune proposte a molti vescovi del mondo e ho detto: uniamoci una volta per sempre, tutti gridiamo basta di produrre la droga, piantiamo caffè o altre colture. E poi ho detto al Papa: diamo l'indulgenza a chi smette di produrre la droga e di vendere. Però non succede niente, non so se le mie domande, le mie proposte sono stupide, lo dica chiaramente.
Ha sentito anche
io? È un amico mio quello. Qual è la domanda però?
Dunque,
non c'è domanda.
Già.
È una conferma.
È una conferma.
Niente, volevo fare una domanda, nel senso che si è parlato vedendo vari aspetti, no?